Buona giornata prima di tutto. E siamo qua per aiutarci a sostenerci nella fede, affinché il cammino della nostra vita, la nostra vita personale, possa essere irrorata dalla parola di Dio, perché noi non abbiamo una capacità di reggere alla seduzione delle cose più semplici e più facili. Noi istintivamente tendiamo al comodo, tendiamo a ciò che ci piace di più, e quindi è come se quando puntiamo gli occhi su Dio avessimo come uno sguardo annebbiato. Dio è là, un po' lontano. Ecco, quando ci troviamo allora come comunità credente, questo è per sostenere questo sguardo, per tenerlo alto, per impedire appunto che gli occhi siano troppo fissi su noi stessi, sulle cose che immediatamente sembrano darci quella gratificazione di cui pure abbiamo bisogno. E sapere che la parola di Dio ha dentro di sé un potere di gratificarci più in profondità, più in verità. Ecco, e quindi per fare questo lavoro ci affidiamo alla parola di Dio, cioè a Dio che ci parla. Ci parla attraverso la parola della Scrittura. Ecco, noi dovremmo essere sempre attenti, e cioè comprendere che la parola della Scrittura, cioè la parola scritta, è quella parola che diventa il metro di misura della nostra fede, che ci è consegnata attraverso l'azione dello Spirito Santo. Per questo diciamo che la parola di Dio è ispirata, questa è la nostra fede. Allora questa parola ci aiuta a misurare un po' noi stessi, a rincuorarci, a leggere la nostra umanità. Quindi non è una parola qualsiasi, non è una parola creata dall'uomo, è una parola che Dio ha suscitato per poter essere così fedeli al suo mistero. Perché è ispirata? È ispirata perché ha il riferimento alla parola eterna, il riferimento a Cristo. Tutta la Scrittura tende a parlare di Cristo, cioè di questo evento di Dio che si è esposto a nostro favore. Questo evento di cui abbiamo letto nel prologo è che si è reso visibile, toccabile, sperimentabile, che è entrato dentro nel mondo. Un evento che ha bisogno di essere continuamente mantenuto nella sua genuinità. La genuinità della sua presenza è la nostra unità, la comunione con Lui. È questo che ieri stavamo appunto leggendo. Per cui quando diciamo noi siamo Chiesa, è una formula, ma l'essere Chiesa vuol dire l'essere investiti della medesima fede che ci sostiene l'un l'altro. No, noi abbiamo sempre un'immagine un poco deformata di questo, del nostro essere Chiesa, perché è sempre un'immagine piuttosto piramidale, no? C'è il Papa, i Vescovi, i preti, e poi siamo anche noi, e canna. Non è così. Il Concilio ci ha spiegato che non è così. Ci ha invece indicato che la Chiesa è concentrica, no? Diciamo sullo stesso piano, dove ci sono appunto vari, come un sasso buttato dentro uno stagno che crea dei cerchi, no? E raggiunge noi, e raggiunge anche, anche le sponde più estranee, quindi anche gli atei, coloro che non fanno riferimento al Signore Gesù, perché Dio è stato inviato, ha inviato il Figlio per rendere tutti figli, no? Per accreditarli presso di Lui di quella dignità che essi hanno per creazione e che hanno bisogno di sviluppare attraverso l'incontro con il Signore. E noi siamo dei mediatori, perché per esempio noi siamo all'interno di questa onda. Se la nostra onda, se quando arriva a noi l'onda della parola di Dio, noi la blocchiamo su noi stessi, è finita. Invece, come l'abbiamo ricevuta, così siamo chiamati a trasmetterla, no? Perché vada, perché proceda, perché raggiunga tutti. E qual è la legge di questo movimento? La legge di questo movimento è la carità, è l'amore fraterno, che adesso andremo a vedere. Però nella preghiera di oggi io ero colpito di una cosa. Abbiamo pregato: il mio cuore è pronto per te, mio Dio. E io mi sono domandato: ma è davvero pronto? E ho sentito un po' di vergogna, perché, come dire, come turbato. Non è vero che sia pronto, no? Facciamo sempre fatica a essere pronti per il Signore. Però mi ha consolato subito dopo, perché subito dopo, nel grande inno di speranza del profeta Isaia, il ritornello diceva: come in un manto mi hai avvolto di salvezza e di giustizia. Come in un manto. Cioè, mi è venuta un'immagine. L'immagine è di un bimbo che è caduto dentro in uno stagno freddo, e la mamma lo vede e cosa fa? Lo prende, brava, prende l'asciugamano, lo avvolge tutto, lo asciuga. E il bimbo, no, che era tutto infreddolito, si sente avvolto da questa tenerezza che lo riscalda, che lo fa rivivere. Così è per noi. L'affetto di Dio che ci ha dato il Figlio è questo essere, come dire, avvolti come in un manto dal suo amore. Però questo bisogna percepirlo, no? Occorre la sensibilità dello Spirito per capirlo. Cioè ci vuole una consonanza con l'amore di Dio per poterlo capire. Perché capita, no? Capita anche a noi. Ci sono delle persone che si affezionano a noi e noi non proviamo niente. E allora non c'è coincidenza. Allora è come quella luce che brilla ma che non serve a niente, no? È come quando nelle nostre case, non so, i vostri figli forse l'avete detto, ma io lo dico di più, io che mi trovo con i gruppi: ragazzi, spegnete le luci, ma cosa servono le luci accese quando non c'è nessuno, no? Forse anche nelle nostre case lo dite, no? E quindi l'amore che si accende ha bisogno di essere, come dire, accolto, no? Quindi l'azione dello Spirito agisce, ma ha bisogno di essere accolto come? Con la sensibilità dello Spirito, diciamo, punto. Perché allora noi percepiamo: cioè, mi sta illuminando. Ecco, allora questo è il sentimento che ci deve aiutare nell'ascoltare la parola di Dio. La parola di Dio è luce, abbiamo detto, Dio è luce, ci illumina, ma è necessario che io mi lasci illuminare. Allora se mi lasci illuminare divento a mia volta luminoso, divento luminoso e risplendo, no? È bello quando vedete una persona che è contenta, è luminosa, no? È lieta. Quando una persona è turbata, allora si rabbuia, no? È l'esperienza comune che noi facciamo. Ecco, di fronte a Dio noi non abbiamo la capacità di reggere questa luminosità del Signore, per cui tendiamo sempre ad abbassare il tono. Allora se ci troviamo e leggiamo la parola di Dio è per riportare il livello della luce a quella misura grazie alla quale noi possiamo respirare la gioia di essere dentro a questo rapporto che ci costruisce, no? Questo rapporto, dicevamo ieri, di generazione che ci genera, che ci fa sentire vivi, no? Che è la vita, che è il pulsare della vita dentro di noi, il pulsare della vita della fede, che è il pulsare dell'amore con il quale Dio ci avvolge. Dunque stiamo lavorando proprio su questo. Io, se volete, vi dico quello che ho in cuore. Cioè, il mio desiderio è che da questi esercizi scaturisca un fervore della vita spirituale. Un fervore. Fervore vuol dire caldo, no? Il fuoco ferve. Il mio desiderio è che si accada anche un briciolo in più di fervore nella vita spirituale. Questo è bello, questo merita. Se invece le parole che ci diciamo sono ancora funzionali, che so io, a imparare delle cose che restano lì nella testa, oppure restano funzionali semplicemente a consolidare un apparato religioso, io mi sentirei molto frustrato. No. Ecco, quindi è proprio il ringiovanire interiormente, l'accettare la parola di Dio come un fuoco che si sta spegnendo, no? Cosa devi fare? Attizzarlo, dici, ma più ancora devi soffiarci sopra, no? È il soffio dello Spirito, devi soffiarci sopra. E così anche per noi, no? Non reggiamo, ecco, io credo che noi dobbiamo accettare la logica che non possiamo sempre restare sulla cresta dell'onda. Cioè, la cresta dell'onda ci porta in alto, ma però dopo l'onda ricade. Se avessimo la stabilità in quella lunghezza lì, saremmo brodo di giuggiole, ragazzi. No, non ce n'è. E quindi bisogna avere la forza che questa ondulazione cerchi di mantenere sempre più l'onda più in alto possibile, ma sapere che anche quando l'onda ricade poi risale. Quindi siamo qui per far risalire l'onda. Dunque, allora riprendiamo il nostro testo. Vi ho spiegato allora che la parola di Dio è una parola che ci illumina e che ci infervora. È una parola che, grazie a Dio, è più grande di noi, quindi non sono le nostre parole, e anch'io vi chiedo scusa, ma la mia voce, il mio parlare è funzionale a rendere visibile la parola, non a nasconderla. Quindi il tentativo è di aiutare a impedire che queste parole restino lì mute, che non dicono niente, che restano, come dire, senza il soffio dello Spirito che te le fa parlare, no? Ecco, detto questo come introduzione, riprendiamo brevemente quello che dicevamo. Abbiamo visto un prologo che ci presenta il fondamento della fede. Il fondamento della fede qual è? È che il Figlio è stato dato dal Padre umanamente a ciascuno di noi e ci ha rinnovati in una relazione affettiva con il mistero che fa tutte le cose. Siamo in questo rapporto, spiego, affettivo, quindi che tocca tutte le istanze della nostra umanità, mente, cuore, anima, no? che ci fa percepire che siamo in una relazione di amore con il fondamento di tutte le cose. Gesù ci spiega questo. Per cui tutte le cose che sono create nel Figlio, tutte le cose portano il segno di Lui. Anche noi portiamo il segno di Lui. Siamo creati in Lui. Quello che dovremmo sempre fare è riscoprire dentro la nostra umanità il volto del Figlio, no? Riscoprirlo, sapere che dentro di noi c'è la tenerezza di Dio che non ci abbandona, non siamo abbandonati noi stessi. Ecco. Questo è l'annuncio, l'annuncio, e chi è così allora cammina nella luce, dicevamo, cammina nella luce, E per camminare nella luce bisogna stare attenti. La prima cosa è che occorre avere un senso di umiltà, perché siamo peccatori e abbiamo bisogno sempre del perdono di Dio. Chi dice di essere senza peccato è menzognero e tratta Dio da bugiardo, no? E perché questo, il nostro peccato è costato al figlio la morte, quindi, no, non è una cosa così, no? Però il credente fa l'esperienza di essere amato, e per cui il perdono è uno stato costante che è dentro di noi. E noi sappiamo che il nostro peccato è perdonato, e quindi siamo amati anche nella nostra debolezza, nella nostra fragilità, no? Poi dicevamo che non dobbiamo temere, perché abbiamo un avvocato presso il Padre, che è Gesù, e questo mette in movimento allora la nostra umanità ad essere come Gesù. E com'è Gesù? Gesù manifesta il volto buono di Dio, ci manifesta com'è Dio, cioè Dio è colui che nella sua interiorità vive l'amore, no? Dio è uno scambio di amore tra il Padre e il Figlio nello Spirito, e quindi noi siamo chiamati a essere così, come questa sorgente da cui noi proveniamo. Ecco, mi pare che eravamo arrivati qui, e quindi siamo al capitolo secondo, al versetto terzo. Proviamo allora a immergerci in questa parola. Vedete lì dove c'è scritto seconda condizione. Leggiamola prima di tutto. Da questo sappiamo di averlo conosciuto. Di avere conosciuto chi? Di aver conosciuto il Padre, che è luce, e di aver conosciuto l'evento del Figlio che si è incarnato. Com'è che sappiamo di averlo conosciuto? Se osserviamo i Suoi comandamenti. Dunque, se osserviamo i Suoi comandamenti, immediatamente per noi viene in mente che cosa? I 10 comandamenti, vero? Ed è vero, qui si allude sicuramente ai 10 comandamenti, ma noi sappiamo anche che i 10 comandamenti si riassumono in che cosa? Se andiamo a leggere nella legge dell'amore, se andiamo a leggere per esempio la lettera ai Romani, al capitolo 13, non abbiate alcun debito con nessuno se non quello di un amore vicendevole, perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. La legge sono i 10 comandamenti. Infatti, il comandamento non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare, e qualsiasi altro comandamento si riassume in queste parole: amerai il prossimo tuo come te stesso. L'amore è perciò pieno compimento della legge. Ecco, quindi ciò a cui noi dobbiamo arrivare è capire che quell'onda di amore, che è la stoffa intima di Dio, questo Dio che genera, che fa essere il Figlio nell'amore, volendogli bene, questa stoffa che è il cuore, direi il motore propulsore, questa onda di amore si riverbera in che cosa? Nel fatto che il Figlio prende carne umana, cioè entra dentro nella condizione dell'uomo per condividerne l'esperienza umana. Nella lettera ai Filippesi si dice che egli, che era Dio, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso. Annientandosi, entrando dentro nella condizione umana, come servo, come servo. E questo è il luogo sperimentabile dell'amore. Qui noi vediamo cosa vuol dire l'amore di Dio. Ora, questa onda che parte dal cuore di Dio, che si vede in Gesù, e noi come lo vediamo in Gesù? Lo vediamo nel suo agire, nel suo operare, no? Lo vediamo nel suo acme più alto, là sulla croce. Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Diventa l'avvocato più grande della storia perché costruisce la loro difesa sulla loro ignoranza. Non sanno, no? Perché è quello che facciamo anche noi. Immaginate un vostro figlio che ne combini una verso, non so, una famiglia amica. Deve riconoscere che l'ha combinata. Ma come fa a difendere questo figlio? Scusalo, vai, è piccolino, non capisce. No? È la stessa cosa che facciamo noi. Gesù fa così. Non capiscono. E quindi difende l'umano, anche l'umano che lo crocifige, lo difende. Capite il livello di amore che noi vediamo in Gesù, ma tutta la sua vita passandola in rassegna, vedete che è così. Gesù è questa donazione, è questa esposizione di sé a favore di altri. E questa onda, dunque, raggiunge anche il credente. Seguitelo, seguitemi, ascoltatelo, no? Vi ricordate queste parole che sono così abituali dentro di noi? Seguitelo, ascoltatelo. Quindi raggiunge anche me. E quindi anche io sono chiamato a fare che cosa? A vivere la stessa lunghezza, nella stessa lunghezza d'onda. Quindi l'amore del prossimo, l'amore del fratello, non nasce dalla mia voglia o dal mio impegno o dal mio sforzo. No, nasce dall'essere avvolti da questa lunghezza d'onda di amore. Ed è questa la vera forza dell'amore credente, cioè dell'agape. Usiamo questa parola che forse ci aiuta più e meglio. Vedete, quando è stata scritta la scrittura, per indicare questa tensione verso l'altro, vi erano tanti, tanti verbi. Per esempio, vi era il verbo stergo per indicare la tensione verso i figli che i genitori hanno verso di loro, oppure la tenerezza dei figli verso i genitori. È un pochino più rara, ma però c'è, no, c'è. Tutti i figli vogliono bene i loro genitori, ne vogliono bene a modo loro, cioè in modo un po' molto egoistico, però vogliono bene, no? In fondo vogliono bene sempre aspettandosi qualcosa, avendo il diritto, pensando di avere il diritto di dover essere amati. Questa è la sofferenza di voi padri e madri, lo sapete, e questo è l'intimo tormento di ogni genitore. Di non essere amato veramente gratuitamente, no? Chi fa l'esperienza lo sa bene, lo sapete meglio di me, però anche chi fa l'educatore, che in fondo è un padre o una madre, sa bene queste cose. Ebbene, c'era un verbo che spiegava questo, era il verbo stergo. Poi vi era l'esposizione verso l'altro attraverso una pulsione passionale, e c'era la parola eros, no? E tutti noi sappiamo cos'è l'amore erotico, no? È la passione diciamo, che è dentro la natura, perché, perché la creazione possa procedere. Quindi è talmente forte che spinge oltre misura, ed è l'amore passionale, l'amore erotico. E c'era questo verbo erao, no? E poi c'era un altro verbo che indicava questa pulsione ad uscire da sé, ed era il verbo fileo. Fileo vuol dire amicizia, l'amore di corrispondenza, no? Quando due sono amici, diceva Aristotele, sono due cuori in una capanna, che poi dopo è stato trasferito anche nel linguaggio comune degli innamorati, no? Oppure degli amici, no? Uno si sente a casa sua nella casa dell'altro, quindi sente questa tensione ad uscire da sé all'interno di una corrispondenza reciproca. Ma la domanda è: l'amore che Cristo ha insegnato non corrisponde a nessuno di questi tre amori, no? Ma corrisponde a un altro amore, un amore totalmente gratuito, che non sta lì ad esercitarsi nell'attesa che ci sia una corrispondenza. Ama perché ama, ama nella gratuità. E questo verbo era un verbo che esisteva nel linguaggio, ma che non era mai usato, anche perché non c'era raramente si aveva l'esperienza corrispettiva, no? Ai cristiani utilizzano proprio questo verbo. Quindi tutte le volte che noi leggiamo amore, l'amore di Cristo, l'amore è l'amore agapico, è agape in greco, la parola è agape. Che cosa vuol dire la parola agape propriamente? Vuol dire fare spazio, vuol dire, cioè, attorno a una tavola, siamo lì in 10 a tavola, arriva uno straniero e dice buongiorno. Allora l'amore agapico è: prego, si siede, c'è posto anche per lei, anzi c'è posto d'onore, no? È l'ospitalità gratuita, è l'ospitalità che non si aspetta un ritorno. E noi lo sappiamo, quando tutti noi abbiamo ricevuto questo amore, perché l'amore di nostra madre, di nostro padre, poteva anche essere inficiato da un amore, diciamo così, passionale, quindi naturale, ma noi lo sappiamo che si è evoluto, perché man mano che i ragazzi crescono e cresce il loro piccolo delirio di onnipotenza, sappiamo cosa vuol dire volergli bene, no? Mi viene voglia di dire due sberle, tanto sei arrogante, diceva mio padre qualche volta, no? No, non lo diceva, dire il vero, ma l'ho sentito da tanti genitori. Mi viene voglia di dire, te li do, sei figlio, no? E quindi l'amore, come dire, l'esperienza di un amore che sia totalmente gratuito, in fondo noi ne facciamo, lo assorbiamo dal nostro padre e dalla nostra madre, no? E certo che chi ne fa poca esperienza di questo poi avrà anche qualche piccolo problema. Vabbè, comunque, insomma, l'agape di cui ci parla questi testi del Nuovo Testamento indica proprio questo amore che ha il suo punto di maggiore verifica nel modo con cui Cristo ha amato. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, cioè fino al punto della croce. Cioè non si è risparmiato. Non è stato lì ad aspettare che i suoi gli dicessero come sei bravo, anzi sapeva benissimo che tutti se ne sarebbero andati, ma lui è andato avanti. Allora l'amore credente, l'amore cristiano, che è questo amore così profondo e così caratteristico, ha bisogno di scaturire dalla sua stessa sorgente, cioè dal cuore di Dio. E chi è che lo trasferisce dentro di noi? Lo Spirito Santo, no? Lo Spirito Santo, cioè lo spirito dell'amore che lega il Padre e il Figlio, raggiunge, ci porta a questo. Certo, non è un meccanismo, perché tu puoi sempre resistere, Puoi sempre dire sì, va bene, ok, queste cose qua va bene per le monache e per i frati, ma io tutto sommato, insomma, qui devo stare attento perché qui appena appena dai un po' di gratificare, un po' di libertà a questo amore, subito te mangiano la mano e allora calma. È un poco così siamo, dai, onestamente, dobbiamo dircelo. Ma bisogna superare questa fase, no? È una fase molto narcisistica, egoistica, di autodifesa, in fondo dettata dalla nostra paura, dalla paura di essere veramente esposti, di patire la delusione, la non corrispondenza. Faticoso, no? Però lì non possiamo farlo da noi, questa roba qua, lo capite, qui ci vuole la grazia. Quando diciamo ci vuole la grazia, vuol dire ci vuole questa benevolenza di Dio che ci porti in quella direzione, da soli non ce la facciamo. Allora, io vi ho già detto tutto, ma proviamo adesso a sgranocchiarlo dentro alla parola di Dio. Dunque, da questo sappiamo di averlo conosciuto, di aver conosciuto Dio che è luce, di aver conosciuto Gesù Cristo che è l'esposizione massima di questo amore di Dio, se osserviamo i suoi comandamenti. Quindi, i comandamenti, se voi osservate subito dopo, vedete che si dice chi osserva la sua parola, allora capite che cosa vuol dire. Poi se andate sotto al versetto 7, vedete che la parola i suoi comandamenti diventa al singolare. Non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico. Ecco, quindi c'è questo passaggio dal plurale al singolare. Perché? Perché quei 10 comandamenti sono riassunti nell'unico comandamento, che è quello dell'amore. Che è il comandamento che Gesù ha ricevuto dal Padre. Ve l'ho letto ieri. Qual è il comandamento che Gesù ha ricevuto dal Padre? Ve lo ricordate? No, va bene, io ve lo rileggo. È il capitolo 10 di San Giovanni. Dunque, questo è il comandamento che ho ricevuto dal Padre mio. Attenzione, qual è? Perché io offro la mia vita, nessuno me la toglie, ma io la offro da me stesso. Questo è il comandamento che ho ricevuto dal Padre. Nella tua libertà di figlio, offri la tua vita. È il comandamento dell'amore. Gesù ha ricevuto questo mandato dal Padre, comandamento, forse per noi risuona la voce di bambini, no? Del fare o non fare. Quindi una parola un poco ambigua dentro la nostra esperienza. Non fare quello, non fare quest'altro, no? Questo è il comandamento. Ma la parola di per sé ha questo significato, è il mandato che ricevi, no? Ricevi questo mandato di offrire la tua vita. Questo è quello che io desidero, io come padre desidero da te, figlio, questo. Che tu offra la tua vita per quei poveri, per quelle povere creature che hanno smarrito il senso delle cose, hanno smarrito la legge della vita, che è quella di amare. Quindi questo passaggio dai comandamenti al comandamento è importante. Adesso lo vediamo. Voi sapete che il linguaggio di Giovanni è un linguaggio che a prima vista può sembrare ingarbugliato, perché legge, rilegge, ridice, no? È un po' come le onde che salgono, scendono, però dicono la stessa cosa. Sappiamo di averlo conosciuto se custodiamo i suoi comandamenti. Chi dice lo conosco e non custodisce i suoi comandamenti, traduco custodisce perché è il termine giusto, osservare, alimenta troppo questa logica dell'osservanza del comandamento così come noi ce l'abbiamo in testa. ma il verbo greco è proprio custodire, eh? Custodire il comandamento, cioè sentirlo dentro di sé, è come uno che custodisce una cosa preziosa, come tu che custodisci l'ultima parola che ti ha detto tuo padre, no? Vedevo su internet ieri, o l'altro ieri, non mi ricordo più, che quando Gimondi, questo corridore che è morto, un po' improvvisamente, l'ultima parola che ha detto a sua moglie e alla figlia che erano lì è stata: ci vediamo presto. Ci vediamo presto. Ma voi provate a pensare, se questa donna e questa figlia, che cosa faranno di questa parola? No, la custodiranno dentro di sé, difatti l'hanno pubblicata, l'hanno detto. Ci vediamo presto, che ha il significato? Sì, fisicamente ci vedremo a casa, perché si stava incamminando non so dove. Ma che poi ha assunto un significato incredibile. Ci vediamo dove? Dove? Sappiamo bene, no? Dove? Allora, il custodire, no? Tutti noi custodiamo certe cose che ci stanno a cuore, certe parole che padre o madre, azioni o gesti. Capite che è diverso da dire osservare. Osservare i comandamenti è una cosa. Infatti noi risuona un poco di obbligo, di dovere. Se invece traduciamo in maniera giusta, custodire è un'altra cosa. Per questo che allora io ogni tanto faccio queste piccole osservazioni, perché in realtà le parole poi, insomma, pesano. Noi tra l'altro abbiamo un bagaglio culturale, religioso, tutto basato sull'osservanza, sull'eticità, sul fare delle cose, eccetera, che è talmente invasivo che poi rende tutto pesante, no? Perché noi conserviamo l'attitudine di bambini che quando ci dicevano di fare una cosa ci veniva voglia di fare il contrario? È vero o no? Quindi vedete che abbiamo questo bagaglio che ci distorce poi la comprensione delle cose, no? E quindi dobbiamo stare anche attenti alle parole che usiamo, no? Pensate quanto cammino dobbiamo fare anche come comunità di cristiani per evitare che le parole diventino ambigue, che le parole non conservino davvero il loro senso più profondo. Dunque, se custodiamo i suoi comandamenti, adesso l'avete capito, allora possiamo dire di conoscerlo davvero. E chi dice lo conosco, e qui il retroterra sono gli eretici, no? I quali con la loro conoscenza credono di ormai di avere risolto il problema con Dio, siccome abbiamo conosciuto Dio e oramai siamo entrati nel rapporto con Gesù Cristo, allora basta, è risolto il problema, non dobbiamo più camminare. E non osserva e non custodisce i suoi comandamenti è bugiardo, e la verità non è in lui, non c'è verità, questa è una menzogna. E non basta dire io lo conosco, so già, sono a posto, ho risolto il mio problema, no? Ma chi custodisce, ancora, custodisce la sua parola, e la parola in greco è logon, logos. E chi è il logos? È Gesù Cristo. Gesù è il verbo, logos vuol dire parola. Anche qui tutte le parole hanno un loro senso, un loro significato, una loro bellezza. Pensate, la parola logos vuol dire dire, no? Logos è la parola. Ma cosa fa la parola? Per esempio, mentre io sto parlando vedo i vostri occhi. E tutti cosa fanno i vostri occhi? Sono puntati su di me. E io cosa sto facendo parlando? No, io sto legandovi tutti tra di voi, tutti siete legati da questa parola. La parola lega, tiene insieme, no? In antico questa era una cosa risaputissima, infatti era una tecnica, si chiamava la retorica, perché il parlare teneva insieme. Ma i nostri politici cosa fanno? No? A volte parlano a vanvera, no? No, però no, però guarda, guarda che sono i seguaci. Quindi legano, certo, legano attraverso le parole. Ma il nostro mondo, in fondo, scusate, la pubblicità cosa pensate che faccia? Vi lega la pubblicità. No? Eh sì, quindi quando diciamo il logos, andiamo su in cielo con un vortice che ci porta chissà dove, insomma, però dice una cosa molto, molto semplice, no? Il Cristo, che è il logos, è colui che ci lega insieme, che ci tiene insieme, che crea appunto comunione. Vedete come allora le parole hanno una valenza che ci fa capire cose che magari non capiamo, cose che ripetiamo ma senza quel gusto che la parola ti dà, no? Ma dobbiamo capirlo. Allora, chi custodisce la sua parola, la parola di Dio, che è il Figlio, in lui l'agape è veramente piena. L'amore di Dio è veramente perfetto. Io l'ho ritradotto, perché difatti perfetto per noi, cosa richiama? L'immacolatezza, la perfezione, che non c'è una macchiolina. Eh sì, perfetto. Dire che una persona è perfetta vuol dire che non c'è una minima macchia, immacolato, la perfezione, che funziona perfettamente. Invece il verbo che si usa qua è proprio è la pienezza, no? È reso pieno, è reso completo, è veramente completo. Da questo conosciamo di essere in Lui. In Lui, il Cristo, nel mistero di Dio. E quindi chi dice di abitare in Cristo deve camminare, ecco qua, anche qui un'altra parola, parola è peripatein in greco, che vuol dire camminare, deve camminare come Lui ha camminato, deve camminare. Perché dire deve comportarsi indica semplicemente l'atto di agire. Invece è più bello, no? Deve camminare come Lui ha camminato. E come ha camminato Gesù Cristo? Amando. No? Dovunque faceva, andava, faceva del bene. No? Perché amare vuol dire fare il bene. Anzi, di più ancora, amare vuol dire far essere volendo bene. Vuol dire generare amare. Che cosa fa una mamma? Quando il bambino arriva lì, piange, disperato, cosa fa? E io ho capito, ma che cosa fa? E va bene, lo consola. Vedete, noi usiamo continuamente parole che poi dopo, se io ti domando cosa vuol dire consolare, resti lì a bocca aperta.
Che non sia solo.
Va bene, siete bravissime, ma guardate, ve lo dico io. Vuol dire generare un nuovo desiderio di vita. Il bambino si sente rigenerato. Ma guardate se non è così. Smette di piangere e comincia a correre di nuovo. Appunto, noi lo chiamiamo generare, però vuol dire rigenerare, nuova voglia di vivere. Vuol dire dare vita. Ma noi non ci rendiamo conto che abbiamo questo potere di rigenerare, di ridare vita. Arriva lì uno e ti dice, io qui, là, su, giù, sono. Ma tu, con una parola buona, puoi rigenerare e dare vita, cioè ridare coraggio di vivere, voglia di vivere, desiderio di vivere. Camminare, il camminare che Gesù fa, che Gesù dà a coloro che sono storpi, ciechi, è proprio questo. Perché? Ma diciamocelo ancora una volta, perché all'inizio di tutto c'è la generazione. Io non so come fare a dirlo, continuo a dirlo ai miei alunni, ma vedo che non capiscono niente. All'inizio di tutto c'è la generazione, c'è la vita. Dio è vita, vive generando. E allora amare vuol dire ridare vita, ridare gusto del vivere, suscitare desiderio, portare la pena dell'altro perché l'altro si senta alleggerito e possa ricominciare. Questo è la vita, questo è vivere, no? Che cosa facciamo noi quando uno è vivo? Respira. Cosa vuol dire respirare? Vuol dire assimilare ciò che sta fuori di te, aria, ossigeno e anidride carbonica, e questo mette ossigena il nostro, attraverso i polmoni, ossigena il nostro sangue, e poi cosa fa l'organismo? Emette che cosa? Lo scarto, l'anidride carbonica. Va bene? E questo è la vita. E che cosa fa la natura intorno a noi? Perché deve essere, è così importante la natura intorno a noi? Perché la natura ricicla che cosa? L'anidride carbonica, perché le piante lo assorbono e ci restituisce ossigeno. È la vita. La vita è questo circolo qua, ma anche la vita spirituale è così. Ma perché faccio la comunione? Appunto, perché mi immergo in quella generazione che è il figlio e attraverso di lui io posso, come dire, togliere via gli scarti della mia umanità e avere il respiro di Dio. Vi pare poco? Ma io insisto che noi dobbiamo uscire dai nostri gerghi che oramai non dicono più niente, non ci aiutano più a capire la storia della salvezza. No? Quando insegnate ai bambini, Gesù Cristo è venuto a salvarci, per salvarci è cosa? Sto così bene, non mica bisogna essere salvato. Ma se non gli spiegate sta roba qua, non capiscono mica niente, sapete? No? E quindi bisogna che davvero noi, ma poi per noi stessi, il sentirti rigenerato, no? Vuol dire proprio fare questa esperienza del fatto che tu puoi cadere, combinare tutti i colori, eccetera, ma vieni amato. E venire amato vuol dire queste cose che stiamo dicendo. Chi dice di dimorare in Cristo, di abitare Cristo, di essere dimorare, la dimora è il luogo della familiarità. La familiarità. Quando io sono in casa mia mi comporto diversamente da quando sono in casa di altri, no? Perché in casa di altri devo stare attento, perché se mi appoggio di qua posso rompere qualcosa, allora cerco di fare la buona educazione a casa di altri. A casa mia le ciabatte da una parte e il cappello dall'altra, no? E beh, con l'ira di mia madre, mi qua diceva, metto a posto i roppi, no? Però a casa mia è possibile, è familiare. Quindi se c'è una familiarità con Dio, la dimora in Cristo, allora occorre camminare come Lui ha camminato. Sentite? Ecco, allora questo è un comandamento nuovo e antico. Cosa vuol dire nuovo e antico? Vuol dire che è il comandamento che già noi sappiamo, ma che ha bisogno di essere compreso nella novità che porta dentro di sé. L'amore che ho avuto ieri non è uguale a quello che devo esprimere oggi, no? perché ieri era ieri, oggi... Quindi, tra l'altro, è interessante perché vi scrivo un comandamento nuovo. In greco, la parola nuovo si può dire in due modi. Si può dire con il termine neos, difatti da qui deriva neofito. Il neofito chi è? È colui che è nato di nuovo nel battesimo, no? Neos, nuovo. Ma nuovo, neos, vuol dire nuovo nel tempo. È un nuovo cronologico. L'oggi che non è quello di ieri. Ma in greco c'è anche un'altra parola per dire nuovo, che è la parola kainè. Ora, questa parola indica non il nuovo del tempo, nel tempo, ma la qualità nuova, la nuova qualità. Donne, donne, c'è qui il nuovo aggeggio per non faticare quando pulite, no? Il nuovo è kainè, non neos, è la qualità nuova, un nuovo modo. Ecco, allora, questo comandamento ha una qualità nuova, eppure è sempre antico, no? Perché? Perché è quello che in fondo è nascosto dentro di noi nell'atto della creazione, perché siamo stati amati, perché nell'atto del nascere siamo stati amati gratuitamente, ed è nascosto dentro di noi. Ma non riesce ad emergere questo amore che è deposto dentro di noi e che è dentro al fatto dell'essere stati voluti. Nessuno si è voluto, nessuno ha deciso di volersi. Stiamo arrivando, tra l'altro, a delle cose così paradossali. Ci sono dei movimenti che suggeriscono ai figli di fare causa ai genitori perché nell'averli generati non hanno chiesto il permesso. Ma provate a pensare, ma ci sono, eh! E voi sorridete, ma noi siamo arrivati a questo punto di un'esaltazione della libertà tal punto che occorrerebbe chiedere ai genitori il permesso di poter venire al mondo. Vabbè, ma
anche maschi e femmine.
Ma sì, ho capito, cioè, capito. Quindi dentro di noi c'è una gratuità iniziale, originaria, che è la gratuità, che è nascosta dentro di noi, che ha bisogno di emergere, di venire fuori nella vita, no? Ora, per questo che questo amore è antico, è dentro di noi e Gesù Cristo lo rende nuovo, lo fa vedere, aiuta a tirarlo fuori. Ecco, questo amore che avete ricevuto da principio, perché da principio siete stati amati in Cristo, nel Figlio. Perché quando Dio crea, che cosa ha in mente? Ha in mente quel Figlio amato che è capace di rispondere, di corrispondere in pienezza nella sua libertà, che è il sogno di ogni papà e di ogni mamma, che il figlio sia così, no? Ma che questo è proprio di Dio, è il modo di essere di Dio. Il comandamento antico è il logos che avete udito, è la parola che avete udito, la parola incarnata, Gesù Cristo. Questo è il comandamento antico. E tuttavia è un comandamento nuovo quello di cui vi scrivo, perché ha bisogno di essere rivisto, riportato a galla. Il che è vero in Lui, in Gesù, perché Gesù è l'amore, l'amore del Padre e del Figlio, eh? È vero in Lui questo comandamento nuovo, ma è vero anche in voi, perché in questa maniera le tenebre stanno diradandosi e la vera luce già risplende. Cioè la prassi dell'amore di Gesù, che si rivela in Gesù, ha cominciato in voi a diradare le tenebre del vostro cuore, le tenebre, cioè la chiusura su voi stessi è il fatto che voi state imparando a vivere e a camminare con Gesù e come Gesù, realizzando cioè questa apertura di cuore, questa disponibilità all'altro che appunto chiamiamo amore. Chi dice di essere nella luce, cioè in Dio, e odia suo fratello, plesion, cioè adelfos, il fratello, e odia cioè colui che gli sta a fianco, perché siamo tutti fratelli, è ancora nelle tenebre, e cioè è lontano da Dio, e non vede la vita, non capisce la vita, odiare il fratello. Perché l'odio costituisce una atmosfera che ti annebbia. Quando noi sentiamo il rancore, no? Diciamo, forse magari non è odio, ma il rancore che cresce dentro di noi quando subiamo uno sgarbo, restiamo annebbiati, no? E nasce che cosa? Aspetta a me, adesso ci penso io. Mi hai dato 2, te ne darò 4. Te la faccio vedere io. Nasce, è istintivo. È lo spirito del male che suscita questo. Ed è uno spirito del male che lavora dentro al nostro bisogno, al bisogno di giustizia, di equiparare le cose. Siccome però quello che abbiamo ricevuto ci ha fatto male, facciamo l'aggiunta, no? 2. Lo moltiplico, ma hai tolto uno, la giustizia sarebbe 1-1, ma il rancore ti fa dire 2, aspetta. Bene, allora chi è così è nelle tenebre, alla vista annebbiata, non vede. E quando uno è così, allora inciampa, allora cammina male, allora tutto diventa, perché è vero, che quando noi siamo, diciamo tra virgolette, arrabbiati, perché arrabbiati sono i cani, ma noi siamo irati, diciamo così, quando noi siamo irati, tutto va male. Qualunque cosa tocchiamo, spostati, mi dai fastidio, no? Perché è un'atmosfera, avvelena l'anima, l'odio avvelena l'anima. Il rancore avvelena, bisogna purificare quest'aria. E com'è che la si purifica? Aprendo le finestre, quando c'hai l'aria spura, apri le finestre, cioè ti devi aprire, ti devi dilatare, no? E magari fare che cosa? Mi fai male, ma io ti voglio bene, ecco una finestra aperta. È l'amore che è capace di fare questo, no? Allora la luce vince le tenebre. Mi hai offeso, ma io non sto lì a conservare questa offesa come se fosse una ferita con cui io non posso vivere. No, io posso vivere anche con questa ferita. Non la nego, perché mi hai ferito, mi hai fatto male. Ma io posso andare al di là di questo. Questa è l'energia dello spirito, non nasce da noi, ma Gesù ci dice: se uno ti percuote sulla guancia sinistra, tu offrigli all'altro, che fuori dal paradosso vuol dire semplicemente vincilo in amore, no? Quindi chi ama suo fratello dimora nella luce e in lui non c'è occasione di inciampare. Ma chi odia il suo fratello è nelle tenebre, è dentro questa atmosfera che oscura tutto. Cammina nelle tenebre e non sa dove va. Perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Ma è chiaro, no? Che ora è? Cosa facciamo? Ci fermiamo? Ci fermiamo, Vabbè, forse non arriveremo alla fine, ma... Dopo voi continuate con il vostro cuore. No, quando avete poi dopo le come si dice, i parametri fondamentali, poi dopo...
Ci portiamo a casa tanto meglio.
No, Padre Antonello lo lasciate andare dove deve andare. Già ci va di malavoglia, se poi ancora lo bloccate, poveretto.
Oggi ci ritroviamo alle 3.
Sì, oggi ci troviamo alle 3. Domani, avevamo sempre così per non appesantire eccessivamente il clima, per vivere anche un momentino insieme. Se siete d'accordo, domani pomeriggio vediamo un film insieme. Ah, ecco, sempre questa domanda fatidica.
Le donne sono sorprese.
No, vabbè, ve lo dico. Forse l'avete già visto, non lo so, perché sai, ormai i film girano da tutte le parti. Il film che volevo farvi vedere è Ladra di libri. Ma perché? Perché ho scelto questo film tra i tanti?
Perché nel libro si
è un film dove è la storia degli affetti, io la chiamo così, la storia degli affetti, no? Dove vedi che la vita è proprio la trasmissione e il legame di affetti. E siccome uno dei temi che io sento più profondamente importanti per la vita cristiana oggi è recuperare proprio l'affezione. Noi viviamo in un'epoca dove gli affetti è come se non contassero più, no? Cioè conta sempre il risultato, l'efficienza, il tornaconto, la tecnica, gli affetti hanno una loro vita. E d'altra parte, se il cristiano è colui che vive dell'amore di Dio, deve pure sviluppare questa parte di sé, che altrimenti se resta lì non capisce più niente. E quindi sotto questo aspetto avevo in mente di farvelo vedere, no? È una storia di affetti, affetti giovanili, adolescenziali, affetti materni e paterni, conversione di affetti, affetti che continuano anche nella morte, no? Cioè, vedrete la storia.
Grazie. Va bene? Grazie.